Allora. Stamattina leggeremo. Scusate, ma qua c'è anche il raffreddore di mezzo. Però dicevo che questa mattina leggeremo del capitolo 15 di Genesi. Libro della Genesi, e leggeremo sostanzialmente dal versetto 7, poi c'è qualcuno dal versetto 7 fino al 21. Questo è un capitolo, io quando lo leggevo, anche in passato, per certi versi ho avuto non riuscivo a capire certe cose, tipo, lo leggeremo tra poco, la divisione degli animali, come mai e perché. Poi, onestamente, come si fa facendo delle ricerche, finalmente mi si è aperto, perché mi si è aperto un mondo, perché bisogna conoscere la storia. Conoscendo la storia, ecco perché questo mi ha rafforzato ancora una volta, facendomi comprendere che se non capiamo le cose, dobbiamo comunque andare avanti. Certe cose per noi possono apparire antiquate, possono apparire rozze, possono apparire orribili dal punto di vista della nostra morale, tra virgolette, no? Tra virgolette morale, che poi se andiamo a fondo dovremmo scappare, cioè vergognarci piuttosto, no? E per quanto siamo buoni. Però non dobbiamo dimenticare, come ci dice la Scrittura, che la vita della carne è nel sangue e quindi attraverso il sangue c'è una firma precisa, no? È attraverso il sangue che in questi giorni viene ricordato, no? Nella Pasqua cristiana, ma noi sappiamo che la Pasqua è una Pasqua, la Pasqua è ebraica e Gesù festeggia questa Pasqua e sappiamo che i figli di Israele sono stati salvati attraverso il sangue posto sugli stipiti delle porte di Israele, delle case dei figli di Israele. E qualcuno poteva dire, come facevano? Sono morti solo i primogeniti dei capri, i primogeniti degli uomini, no? Cose che solo Dio poteva conoscere. Quindi, e sappiamo che l'angelo colpì in quella notte, colpì e morirono uomini, i primogeniti di ogni cosa. E questo ci fa ancora una volta, uno potrebbe dire, ma com'è possibile? Cioè, ci andava la carta d'identità per capire chi erano i primogeniti sostanzialmente, no? Ma Dio conosce ogni cosa. Dio conosce ogni cosa. Per cui proviamo a leggere un po' il sacrificio degli animali. Il patto dell'Eterno fatto con Abramo, c'è un primo patto, no? Quindi vedremo che c'è una serie di tappe. Allora, se qualcuno vuole leggere, dal capitolo 15, dal versetto 7. al 21.
Leggo io.
Sì.
Poi l'Eterno gli disse: Io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse: Portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo li portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su Abramo. Ed ecco, uno spavento e un'oscurità profonda caddero su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. Ma alla quarta generazione, essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo. Ora, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante. Ed una fiaccola di fuoco passare in mezzo alle parti degli animali di Egitto. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, gli Ittei, i Perizzei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Gebusei.
Allora, qui ci troviamo, adesso cerchiamo di capirci qualcosa in più. Leggiamo ancora però nel capitolo, andiamo nel libro dei Galati, nel capitolo 3. Io lo leggerei tutto quanto. C'è qualcuno che vuole leggere?
Leggo io.
Sì.
O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai suoi occhi, Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano? Seppure proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio. E ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo
Coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato, in modo da render vana la promessa. Dalla legge, sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio, invece, concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Gesù Cristo. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Amen.
Allora, questo è un capitolo molto
Tosto.
importante da leggere bene perché ci fa comprendere veramente tante cose. Qui ci fa comprendere che le promesse fatte ad Abramo ci fa comprendere che alla fine della fiera siamo tutti trasgressori, ma questo, come diciamo e dicevamo tante volte, non significa che dobbiamo continuare a peccare. Siamo tutti trasgressori, ma siamo salvati non per mezzo della legge, ma per mezzo della promessa di Dio. Per mezzo della promessa di Dio. Quindi la legge è servita per farci capire che noi siamo trasgressori ed eravamo trasgressori di questa legge. E quindi Quindi siamo diventati figli della promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. No? È così. Comunque, ripeto, il capitolo è abbastanza... Non ci sono due parole soltanto, quindi bisognerebbe leggerlo, studiarlo e approfondirlo. Ed è potrebbe diventare, lo possiamo mettere tra i capitoli che studiamo il giovedì. Man mano, no? Noi queste cose qualcuno poi prenderà nota che questo capitolo andrebbe poi ristudiato di giovedì, perché così ci fa capire meglio tutto il resto. Poi andando sempre più indietro, sempre nel capitolo, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi non che Abramo avesse fatto qualcosa, quindi non ha operato, le uniche cose che ha fatto è veramente credere a Dio, non senza se e senza ma. E questa è la questione. Poi sappiamo che lui stesso commise degli errori, quindi come tutti i patriarchi e non solo. E questo lo vediamo in tutta la storia della scrittura. Quindi cosa avviene? Avviene che nel capitolo che abbiamo visto precedentemente, cioè questo qua di Genesi, vediamo che Dio sostanzialmente fa un patto con Abramo e gli dice anche prima, io non ho fatto leggere dall'inizio, però gli dice: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua promessa sarà grandissima, la tua ricompensa sarà grandissima. Ma poi giustamente Abramo gli dice: ma come faccio io, se tu mi fai queste promesse, io sono senza figli, eccetera, eccetera. Poi conosciamo bene anche questo fatto, no? Conosciamo il fatto che Sara non riusciva ad avere figli e quindi ebbe figli soltanto quando non poteva più averne, cioè che era nella sua vecchiaia, non aveva più il corso delle sue cose cosiddette. Abramo era quello che era e quindi per avere un figlio anche lì fu infedele. Anche lì fu infedele, perché la moglie insisteva dicendogli: beh, facciamo in modo che questo figlio nasca, cioè tu metti incinta praticamente la nostra serva che era Agar, e da lì possiamo dire che nascerà tra le mie ginocchia, cioè come se... Ma il figlio poi non era di Sara, perché il figlio era di Abramo, ma era di Agar. Quindi le promesse che gli furono fatte, e il Signore ci dice di aver fede. Io non so se questo fatto tardò gli eventi, tardò il fatto che Sara restasse incinta, e restasse incinta quanto, ripeto, non aveva più i suoi corsi e quindi la sua ovulazione non c'era più sostanzialmente. Guardate che sono cose che ci fanno riflettere profondamente, e questo fu un atto di perché Abramo cedette ai desideri della moglie, perché è la moglie che insisteva, perché voleva avere un figlio, e a questo punto, non potendo avere lei, ha fatto in modo che lo avesse attraverso la sua serva. Poi giustamente, Abramo dice, ma Dio gli promette un figlio, no? Ma come fa? Dice, ma io come faccio se non è una discendenza, eccetera. E poi succedono tutte queste cose, no? Diciamo che in un certo modo Abramo ascolta così la moglie, no? Che continuava a lamentare la sua sterilità, ma Dio aveva fatto la sua promessa. E comunque Dio le promesse le fa e le mantiene, e le mantiene, le mantiene sempre, le mantiene, no? E quindi lui lamenta e dice, ma dice, tu non mi hai dato alcuna discendenza ed ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede, cioè sostanzialmente. E allora la parola, la lettera gli fu rivolta, ecco. Questi non sarà tuo erede, evidentemente, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. E poi condusse fuori, gli disse, guarda, verso il cielo, conta le stelle se tu le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. E voi sapete che è stato detto ultimamente che ci sono più stelle nel cielo che sabbia nel mare, che la sabbia nella terra. È così. E credete all'Eterno, egli poi credette all'Eterno e questo gli fu messo in conto di giustizia. Però ciò non toglie che l'infedeltà sia stata fatta. Poi a un certo punto andiamo un attimino a quello che abbiamo visto all'inizio. Poi Dio incontra Abramo e gli dice, io sono l'Eterno che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. Quindi qui, Abramo chiese, Signore Eterno, da che cosa posso sapere che l'avrò in eredità? Cioè, allora l'Eterno gli disse, portami una giovenca, ecco qui comincia la storia, portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone, come abbiamo letto, no? E Abramo gli portò tutti questi animali, che furono divisi in due parti uguali, capisci? Non divise gli uccelli, eccetera, eccetera, probabilmente perché erano piccoli, non lo so. E che cosa avviene? Io mi sono chiesto, ma cioè sembra quasi questa cosa sembra quasi un rito tribale, capisci? Ma sostanzialmente Dio spesso adopera quello che gli uomini adoperano per fare dei patti, non che scende, ma perché gli uomini possano capirlo. Io non riuscivo a capire questa cosa, ma come mai? Perché bisogna dividere gli animali, capisci, in questo modo? Poi, dopo, l'ho capito. E allora, l'ho capito e ci arriveremo più avanti. È da sempre che gli uomini si accordano contro il loro creatore, vedete, da sempre si sono accordati, perché poi cercano di fare, cercano di fare a meno di lui. È sempre stato così. Cioè, l'uomo vuole escludere Dio dalla propria vita. Dopo il diluvio, se vi ricorderete, che sappiamo che il Signore ha dovuto distruggere quella generazione malvagia di cui solo poche persone sopravvissero. Dopo il diluvio, la terra cominciò nuovamente ad essere popolata, se vi ricorderete, e gli uomini cominciarono nuovamente con il loro comportamento a provocare Dio. Né più e né meno. E chi ha letto qualche cosina, per esempio, magari qualche capitolo più avanti, vi ricorderete della storia della Torre di Babele, no? Che cosa fecero? Essi innalzarono una torre che giungesse, c'è scritto, fino al cielo, per procurarsi fama e immortalità. cioè né più e né meno di quello che succede oggi. Quindi non c'è più nulla di nuovo sotto il sole. Sapete che, non so se in Kuwait, no, in Kuwait, no, forse a Dubai, eccetera, è stato costruito un palazzo che arriva ormai a 1.000, mi pare un chilometro di altezza, con un nome preciso perché? Perché si ricordi il nome non so, mi ricordo proprio come si chiama, dello sceicco che l'ha sponsorizzato o di cose del genere. È sempre questo. Acquistarsi immortalità. Non riuscendo diversamente, gli uomini ci provano attraverso le opere faraoniche, oppure ci provano, questa è un'altra opera faraonica, così come fu per la Torre di Babele. Ma che cosa è successo? È successo che questo modo di fare è un modo per... Non è un modo per raggiungere Dio, è Dio per impedire questa follia umana, fargli capire che non è questo il modo per raggiungere l'immortalità. Vi ricorderete che la Torre di Babele ha confuso loro le lingue e le disperse su tutta la terra. Vi ricordate che dice così? Ok. Quindi si può immaginare, e io penso che sia una cosa molto probabile, cose che sempre, domande che mi sono sempre fatto. Si può immaginare che coloro poi, com'è che sono nate le nazioni? Io non credo che Dio ha fatto parlare a uno soltanto, perché sapeva cosa stava facendo. Cioè, a ogni persona una lingua diversa, ma a gruppi di persone, capisci? E questi gruppi di persone, siccome per forza di cose si sono aggregati fra di loro, quelli che parlavano la stessa lingua, si sono aggregati fra di loro e sono andati e si sono separati, capisci? Su tutta la terra. E così sta scritto. E hanno formato le nazioni, come troveremo scritto anche poi negli Atti degli Apostoli. Quindi si può immaginare che parlavano la stessa lingua. Quelli che parlavano la stessa lingua si sono diretti in direzioni diverse, opposte agli altri, creando così le nazioni e i luoghi. Ognuno in questi luoghi dove sono stati dispersi cercavano nella loro solitudine un contatto, perché in loro c'era l'idea di una divinità e quindi cercavano una relazione, ma che tipo di relazione? Una relazione per avere dei favori come ieri, anche oggi, per questa vita. Cioè per la vita quotidiana, capisci? Per averne dei benefici. E quindi non seguendo il piano di Dio, non credendo alle promesse di Dio, ma cercando di adoperare Dio per gli usi quotidiani, chiamiamolo così. Quindi questo avvenne, che quindi furono sottomessi. Questi popoli fra di loro si sottomisero, perché no? Si sottomisero a chi? A dei dei pagani. È Satana che non vede l'ora, capisci, di intrufolarsi nella faccende, ha concesso loro questo. E già all'epoca si manifestava attraverso l'occultismo nelle varie realtà di questi uomini che avevano man mano occupato il mondo. Che cosa facevano questi personaggi? Lo sappiamo, per ingraziarsi la generosità della divinità, e probabilmente Satana stesso gliel'ha chiesto, gli ha chiesto di offrire perfino la orrenda pratica del sacrificio dei loro figli. E sappiamo che ci sono migliaia e migliaia di ritrovamenti ovunque, bambini abbrustoliti, uccisi in sacrificio per ottenere benefici per cosa? Cioè la follia satanica dei benefici per vincere una battaglia, per qualsiasi cosa. Allora, qui ci rendiamo conto che se Dio non avesse chiamato Abramo, e questo è bello perché è sempre Dio, che interviene nella storia dell'uomo. Se Dio non avesse chiamato Abramo, saremmo rimasti nell'angoscia e nella schiavitù e nella disperazione dell'uomo sull'uomo, la prepotenza dell'uomo più forte sull'uomo più debole, sulle fasce più deboli. Anzi, all'epoca di Abramo, i popoli più forti, questa è storia, e da questa storia che io ho capito anche perché Dio ha detto ad Abramo di prendere questi animali e dividerli. Perché in quell'epoca c'era proprio un patto tra le superpotenze regionali, no? Che imponevano ai più deboli dei dazi da pagare. E per far questo cosa facevano? Usavano un patto. Come oggi, sapete, la camorra fa i patti di sangue, no? Si tagliano le vene e cose del genere, fanno uscire un po' di sangue e dicono: stiamo facendo un patto di sangue, no? Il patto era questo. Che significato aveva questo? Nell'antichità questo significato era che, appunto, c'erano queste potenze regionali che facevano praticamente, spartivano questi animali, ed entrambi, sia i contraenti, passavano in mezzo a queste bestie che erano praticamente in mezzo al sangue, passavano al sangue di queste bestie. Ma il significato che cos'era? No? Il significato di questo patto era, purtroppo, uno a discapito del più debole, che qualora non avesse mantenuto la sua promessa, il più forte avrebbe fatto a pezzi, come quelle bestie, il più debole. Questo era il significato. Questo era il significato. Questa è storia. E io non riuscivo a capire, dicevo, ma perché? Ma perché questo era in uso all'epoca di Abramo. Ecco. E così i più forti avrebbero fatto a pezzi la famiglia dei più deboli, come quelle delle bestie che erano state divise. Questo era il significato, il senso di questa pratica. Dopo la chiamata di Abramo verso la terra promessa ai suoi discendenti, Dio promette, cosa ha fatto? Gli ha promesso loro la terra di Canaan. Gli ha promesso la terra di Canaan ai suoi discendenti, e poi, quello che abbiamo visto prima, Abramo dice: ma scusami, ma io come faccio se non avrò... E lì comincia a mettere: come faccio a sapere che tu mi darai questo o mi darai quell'altro? No? Come se l'uomo potesse, capisci, barattare con Dio, no? Potesse offrire qualcosa a Dio. E noi sappiamo che questo è impossibile. L'uomo non può offrire nulla, non può offrire nulla, perché ogni cosa è sua, anche i nostri figli sono suoi. E questo è un concetto talmente grande, l'amore per i figli. E Dio ha mostrato questo amore, dando il suo figlio per noi in questi giorni, un amore che noi non riusciamo a comprendere. Cioè, tu immagini quando io amo mio figlio e lo do in offerta per i malvagi, no? Lo do in olocausto per i malvagi. Lui, l'unico che non aveva peccato e che non poteva peccare, l'unico innocente, ecco. Cioè, in questo sta l'amore di Dio, che per noi rimane incomprensibile, perché noi siamo... non riusciremo mai ad apprezzare sufficientemente questo. E in questi giorni dove si parla di Pasqua, sarebbe opportuno invece riflettere su quello che Dio ha fatto per l'uomo. Ma questo rimane solo valido per chi accetta la sua sovranità. Quindi Abramo chiede a Dio come poteva sapere che avrà l'eredità. E questo rimane in qualche modo incredibile, ok? che colui che deve tutto a Dio vuole una rassicurazione da Dio, cioè non si fida, non è che non si fida, ma gli pone delle domande. Dice: come posso avere questo? No? Chi mi dice che cioè, il problema è chi mi dice che se te lo dico io sono Dio, chi mi dice? Cioè, c'è qualcosa che non. Ed ecco la spiegazione degli animali divisi era proprio quella che veniva fatta, come dicevamo prima, come un atto notarile, una specie di atto notarile tra le due parti. Poi abbiamo visto che Abramo cadde in un sonno profondo ed angosciante. E io lo capisco perché era così angosciante, perché in questo sogno Dio gli ha fatto vedere tutta la schiavitù che i suoi discendenti avrebbero subito come stranieri e schiavi. E dice qui la scrittura che saranno oppressi per 400 anni. Questa è una profezia che viene fatta ed è, viene mantenuta. Nello stesso tempo abbiamo visto che Abramo ne ha combinate per conto suo, e i patriarchi lo stesso. Potremmo fare un elenco in qualche modo di queste cose, ma non è inutile che facciamo l'elenco su di loro, perché dobbiamo, il primo elenco dovremmo farlo su di noi. Quindi questa è la dimostrazione che nessuno di noi è stato veramente fedele senza peccato. E io non sto intendendo l'infedeltà spirituale, attenzione, sto intendo, perché sennò entro in contraddizione con quello che ho detto l'altra volta, e non sto dicendo questo. Io sto parlando del fatto che non siamo stati degli stinchi di santo, no? Come si dice, e che speriamo ancora oggi. E che cosa speriamo? Come abbiamo letto prima nella lettera ai Galati, che di diventare, di salvarci attraverso la legge, questo è impossibile, attraverso le opere buone questo è impossibile, se non si capiscono queste cose. Ma più avanti vedremo anche, adesso cominceremo a capire anche perché, Dio ha fatto questo patto, che cosa avviene nel frattempo. Succede questo, che Abramo diventa, scende su di lui un'oscurità profonda, capisci? È un'angoscia, perché io dovessi pensare che i miei discendenti finiscono schiavi sotto altri. Questa è una. Qui non riusciamo a capire quanto bene Dio ci ha fatto. Diventano schiavi sotto altri per anni e anni. Beh, io ti dico che una certa, non solo un'angoscia profonda la proverei anch'io. E allora, che cosa è successo? Come abbiamo visto prima, il giorno che l'Eterno fece questo patto con Abramo, avvenne poi che quando il sole fu tramontato, come dice, avviene un fatto straordinario, che mentre nel patto che vi raccontavo prima, tra nazioni, potenze che sottomettevano i popoli più deboli, dicendogli guarda che se non mantieni il patto, farai questa fine tu e i tuoi figli. E quindi passavano tutte e due, entrambe le parti passavano in mezzo agli animali, capisci? In mezzo al sangue degli animali. In questo caso avviene un fatto straordinario. L'unico che passa è Dio. È Dio l'unico che passa. Passa. Lui firma quel patto, perché è l'unico che lo può mantenere. E questo è un fatto straordinario. E questo è il segno della sua grazia. Quindi è l'unico che passa e che firma, e col fuoco lo firma. E mantenendo così, perché Dio solo mantiene le sue promesse, gli uomini non le possono mantenere, perché Egli soltanto è fedele e capace di mantenere le promesse. E come avrebbe potuto offrire a Dio Abramo? Cosa avrebbe potuto offrire a Dio? Così come tutti gli altri patriarchi che erano uomini peccatori, perché siccome sono nominati nella Bibbia, noi pensiamo sempre a grandi uomini, ma riflettiamoci bene. Ecco perché Dio firma, passa da solo, lo firma da solo, passa da solo. Ed è segno della sua grazia sovrana. Perché egli non viene meno alle sue promesse, come facciamo noi. Noi promettiamo una cosa e poi non riusciamo a mantenerla. Quindi noi siamo solo dei ribelli, non abbiamo niente che possiamo barattare con Dio. Cosa gli possiamo dire in cambio? No, se qualcuno dice, ma io, allora io farò questo, io diventerò, non so, Dio, io, Signore, diventerò un pastore al posto. E quindi ti servirò come pastore, ti servirò come. Sono tutte balle perché noi non possiamo offrire niente. Anzi, dovremmo tremare all'idea, tremare. Ma vedete, e allora perché Dio fa questo? In beneficio di Abramo. Perché fa questo in beneficio di Abramo? E non solo di Abramo, perché Dio a volte predispone affettuosamente le sue promesse in vista di ciò che intende fare. Non perché noi siamo buoni e perché aveva bisogno di me, facciamo un esempio, non mi ha fatto schiattare. Non so se mi sto spiegando. Perché Dio, come abbiamo detto prima, vedete, Dio a volte predispone affettuosamente delle promesse per coloro, no? E in vista di ciò che egli intende fare. Egli si muove con un programma. Cioè non è quello che pensiamo noi. Adesso sono credente e sono rimasto senza soldi, Dio mi viene incontro. Sì, cioè Dio può fare anche, cioè fa tutto. Può fare qualsiasi cosa, ma fa una cosa, la fa sempre in visione di ciò che intende fare, no? Dio si comporta così nella sua sovranità, perché egli è fedele e mantiene le promesse fatte per la salvezza dell'uomo. Capite? Cioè qui si passa da un patto all'altro. Oh, partiamo da Genesi 3,15. Quando, dopo la caduta, Dio dice che la progenie dell'uomo dice a Satana, la progenie della donna ti calpesterà. Ti calpesterà, ti schiaccerà il capo, no? La progenie dell'uomo. Poi andiamo avanti. Insomma, si vede tutta la storia della Bibbia è in preparazione, è in visione del sacrificio di Cristo, cari fratelli e sorelle. È tutto in questa visione, dall'inizio alla fine. Quindi è un libro meraviglioso, cioè un programma meraviglioso. C'è quindi anche questa storia di Dio dice ad Abramo, l'uomo cosa può dice, sa benissimo che Abramo non riesce come qualsiasi uomo a mantenere, dice ma lo firmo io il patto, quindi poi basta la firma di Dio perché vada in porto, capisci? Ed ecco perché egli sovraintende affettuosamente tante volte alle promesse che fa, le fa in vista di ciò che intende fare. Capisci? E quindi ti ti evita non perché tu sei buono, ma per un programma. Sai quando devi passare su un fiume, salti da una pietra all'altra per poter raggiungere, per poter raggiungere l'altra sponda? È così. E Dio si comporta così, nella sua sovranità. Ed è perché noi possiamo avere fiducia solo in Lui. Poi vediamo più avanti, man mano, vediamo fino... Cioè non è che i fratelli, i figli di Giacobbe erano così bravi, patriarchi, tra l'altro sono chiamati patriarchi, no? Non dimentichiamoci che non sapevano se uccidere il fratello, tra virgolette, no? Che poi l'ha gettato in un pozzo per gelosia, con tutto ciò che ne comporta. E potremmo andare avanti per lungo. E poi a un certo punto abbiamo visto che appunto Dio fa le promesse ad Abramo. E poi abbiamo visto che ad Abramo nasce finalmente Isacco. E da Isacco poi... Ma oltre a questo fa questo patto. Dio con Abramo gli darà questa terra. Ma poi oltre a lui chiede ancora un'altra cosa. Dopo di lui fa un altro patto e fa un patto con Mosè. No, quindi si va avanti un po' per volta, fino a quando, ma tutto viene fatto come il popolo viene chiamato, viene formato e chiamato all'Egitto, in visione di una sola cosa, in visione del sacrificio di Cristo. Cioè, in previsione, tutti questi secoli per lacerare. Abbiamo parlato l'altra sera del fatto che Gesù ha detto: Padre, se puoi allontana da me questo calice, non perché aveva paura, ma perché in quel calice c'era l'immondizia del mondo intero, c'era tutto il male di questo mondo, quello che è stato fatto prima, è quello che è stato fatto dopo e quello che viene fatto ancora ai giorni nostri. E Gesù doveva, come abbiamo letto qui, e voglio rileggerlo un attimino, ma la scrittura ha richiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per fede in Gesù Cristo. Ora, ecco qua. Allora, ora è manifestato che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché c'è scritto che il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo della fede. Quindi dice il versetto di chi ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Ma cioè, hai capito? Io che non ho fatto niente, che sono benedetto in eterno, devo diventare maledizione, cioè divento maledizione, capisci? Perché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno. Cioè, c'è una cosa che nessuna divinità, nessuno poteva immaginare una cosa del genere. Questo viene da Dio, questa offerta. E quindi se noi in questi giorni vogliamo ricordare la nostra liberazione, la nostra Pasqua, l'uscita dall'Egitto, dalla nostra schiavitù, capite che se uno non approfondisce continua a restare schiavo, perché non capisce che cosa crede, in che cosa crede, non riesce a prendere una posizione, capito? Allora, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili, cioè a noi, in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Cioè, se hai fede, tu ricevi lo Spirito. Quindi, se tu non sai in che cosa credi, quale Spirito vuoi ricevere? Cioè, non lo so, uno spirito di confusione, no? Allora, poi dice, fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Non dice alle discendenze, no? Come se si trattasse di molto, ma solo alla sua discendenza, cioè dalla sua discendenza, cioè a Cristo. Ecco, quindi, ecco perché, patto dopo patto, no? Pietra dopo pietra per raggiungere l'obiettivo, cioè arrivare a Cristo. E quindi passa anche attraverso queste cose. Se uno legge così, solo una parte, legge un versetto e non riesce a capire, ma che so, questa è una cosa tribale. No, invece no, non è un atto tribale. Cioè, è un atto tribale perché gli uomini facevano queste cose, no? E Dio non stravolge, ma perché no, facciamo sto patto, no? Però Dio non fa a pezzi Abramo, anche se non riesce, ma perché lo firmo io, c'è la firma di Dio, la tua non serve a niente, hai capito perché è passato solo lui? La nostra non serve a niente, è la sua che serve e che mette il sigillo sulle nostre vite. Quindi tutto ciò che abbiamo visto, le promesse fatte ad Abramo sono in vista di Cristo. Per la nostra salvezza. Questo è un punto di vista che non dobbiamo perdere mai. Mai dobbiamo perdere questo punto di vista. Quindi tutto ciò che viene fatto in vista e in visione di questo. Cioè, di Gesù. E anche noi siamo stati suggellati con il sangue, perché la vita della carne è nel sangue. Il sangue viene messo sugli stipiti a Pasqua, sulle porte degli ebrei. Chi non aveva questo sangue sulla porta, l'angelo sterminatore entrava e morivano i primogeniti. E così anche oggi noi, se non abbiamo veramente compreso queste cose, il sangue di Cristo che entra, che copre le nostre vite, anche in questo caso l'angelo sterminatore entrerà, entrerà. Quindi questo è un punto di vista che non dobbiamo perdere mai. Da questo patto entriamo poi, come abbiamo visto in quello mosaico, fino al nuovo patto nel sangue di Gesù. Quindi una tappa dopo l'altra nella storia per condurci Gesù. E Gesù attraverso il suo sangue a Dio. Questo è. Cioè Gesù ci conduce a Dio. Malgrado tutto, malgrado noi, egli mantiene le sue promesse. Ed è bello questa storia. La grazia è garantita da lui. Ma se noi accettiamo nella nostra vita, cioè Abramo credette a Dio. Non è che l'ha ricevuto così, la salvezza non l'ha ricevuta così, l'ha ricevuta perché ha creduto a Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. Ed è la stessa cosa per noi, se noi non crediamo a Dio, cioè, capisci, questa è la nostra firma, tra virgolette, è credere alla firma che ha messo lui, sì, l'hai messa tu la firma e io credo in questa firma, perché tu sei, la tua vale, la tua vale. E questo è bello, che questa firma, che lui la firma col sangue di Cristo nella nostra vita. E quindi, malgrado tutto, egli mantiene le sue promesse. Dio attraverso da solo quel patto. Lo capite questo? Non ha bisogno di noi, ma attraverso questo sangue, attraverso questa firma che egli ci dona la salvezza. Dio si prende la piena responsabilità di quel patto. Questa si chiama grazia sovrana. Come abbiamo visto, i patriarchi e tutti noi siamo stati attraversati da vari peccati di ogni genere. Nonostante tutto, Dio continuerà ad attenersi al suo patto, perché Egli è Dio e non viene mai meno alle sue promesse. Ma tu devi dargli il tuo cuore, e significa avere piena fiducia in Lui, e significa essere sottomessi e voler, e non solo sottomessi per forza, avere il desiderio di essere sottomessi alla volontà di Dio, che è una cosa diversa dal sottomettersi al tiranno perché sennò mi schiatta, come facevano quelli il patto tra pagani, no? Ti sottomettevi perché altrimenti il popolo più forte ti schiattava, no? Invece Dio non è il tiranno. Dio, quando si dice che Dio è amore, è questo, quello che Egli ha fatto. Lasciamo perdere, se ci scambiamo i doni, siamo buoni, e facciamo così il bene. Sì, il bene lo possiamo sempre fare, ma senza queste cose non servirà a nulla. Senza la firma di Dio sulla nostra vita non servirà a nulla. Questa è la grazia sovrana. Quindi, nonostante tutto, Dio continuerà ad attenersi al suo patto. Tutto appartiene a Dio, cari fratelli e sorelle. E dobbiamo... Noi quando nasce qualcuno, un figlio, un bimbo, qualsiasi cosa, alla fine pensiamo di amarlo più di lui. Ma dobbiamo renderci conto che è suo, perché è Dio che lo ha creato. Perché lo c'è scritto che ama padre e madre e figli e più di me non è degno di me. Quindi cosa offriremo noi al Signore? Se non l'accettare quello che i nostri antenati non fecero. Cioè la sovranità di Dio. Dobbiamo avere questo desiderio di sottometterci a Lui completamente. Qualsiasi cosa ci viene chiesto da Dio. E questo è il problema della fede. C'è scritto che l'obbedienza vale molto più di tanti sacrifici. È scritto così. Se Dio ti chiede una cosa, cara sorella, caro, falla. C'è un motivo sempre. Se ti chiede una cosa, perché non la devi fare? E te lo dico io, perché non sei degno di Lui. Se ti chiede di sottometterti, fallo. Se ti chiede, nella sua parola ci sono scritte queste cose, o è la sua parola, oppure un po' sì e un po' no. Secondo quello che ti fa comodo. Non può essere così, perché o è la sua firma o non è la sua firma. E non possiamo continuare a dire, io avrei paura di fare una cosa del genere, perché non sarei più certo di niente. Quindi se c'è scritto questo, è questo che dobbiamo accettare. Cosa offriremo noi al Signore? La sua sovranità è assoluta, in tutto e per tutto. Invece noi pensiamo che Dio è una cosa là, separata. E noi siamo qua. E che Dio ci può venire incontro in aiuto nei momenti del bisogno, qua. Sì, Dio fa anche questo. Ma solo se abbiamo accettato la sua sovranità nella nostra vita.